Liebe Zuschauerinnen,
cari amici all'ascolto, cari telespettatori, vi salutiamo cordialmente alla 15ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Grazie alle spiegazioni che riceviamo su questo tema, possiamo comprendere le grandi correlazioni cosmiche della vita, per esempio in merito alla struttura della creazione puramente spirituale, all'evento della caduta e alla formazione della materia, riguardo al principio di comunicazione universale trasmettere e ricevere, sull'origine e sulla meta dell'uomo e tante altre cose. Parliamo anche del nucleo centrale e di come le forme di vita si sviluppano in cicli di tempo inimmaginabili nella culla del creato in cui prende forma la creazione di Dio, passando attraverso i regni spirituali dei minerali, delle piante e degli animali, fino a diventare un bambino spirituale che si sviluppa. Il nucleo centrale incorruttibile è il cuore primordiale nella comunicazione universale che il principio collega e sì, anche in noi uomini. Cari amici, anche oggi continuiamo a leggere dal nostro libro dal quale è stata tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basata su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Potremo quindi imparare ancora molte cose, anche noi che stiamo presentando questa lettura. Siamo felici che vi siate rimessi in ascolto per imparare insieme a noi, se lo desiderate. Apprenderemo tra le altre cose qual è il ruolo del principio universale della comunicazione nella vita dell'uomo e sentiremo che cosa avviene a livello spirituale nel momento della nascita di un bambino. Se desiderate seguirci leggendo anche voi il libro, oggi inizieremo con il capitolo dal titolo La rete della comunicazione universale accompagna il cittadino terreno che sta per incarnarsi.
Il principio donatore e ricevente è sempre lo spirito libero, Dio, la vita dell'infinito, l'etere di luce. Il nucleo centrale, di cui abbiamo parlato già molte volte, contiene quindi tutte le forze dell'essere, poiché è etere di luce compresso. Gesù di Nazareth insegnò agli uomini: il regno di Dio è insito in voi. Ed è proprio così. Tutte le forze dell'eterno essere, racchiuse nel nucleo centrale, sono in noi, nel profondo della nostra anima. La fonte del dare e ricevere è la luce del sole eterno, che ricolma di forza vitale la nostra anima e il nostro corpo. È la parte divina nel nucleo centrale. Al momento della nascita di un essere umano, con il primo grido, quando il bambino inspira per la prima volta in modo autonomo, il nucleo centrale e l'anima si collegano con l'ipofisi che si sta formando. L'anima, che è costituita da una sostanza più sottile, prende poi a poco contatto con l'organismo del neonato e fluisce nel suo corpo fisico in base al suo fluido. Man mano che il bambino cresce e matura, essa permea sempre più profondamente il corpo fisico. Tramite il nucleo centrale, l'eterno spirito libero dona la vita al bambino umano. Il respiro del bambino, come in tutti noi, è l'alito di Dio.
Come abbiamo già detto, man mano che il bambino cresce e si sviluppa, l'anima prende sempre più possesso del corpo. Essa fluisce a poco nelle parti del corpo fisico, tramite i 7 centri spirituali nell'uomo, e trasmette la vita a tutte le funzioni del corpo. Ciò significa che tramite il nucleo centrale l'Eterno dona la sua forza all'anima e, tramite l'anima, a tutte le parti e a tutte le funzioni del corpo. Il bambino cresce e matura. e diviene un giovane uomo. Ogni volta che inspira ed espira è presente la forza di Dio. Il cuore dell'uomo è soltanto un centro di distribuzione per l'esistenza sulla terra. Il muscolo cardiaco stabilisce il ritmo a seconda se l'uomo respira in modo superficiale o in modo più profondo. Il bambino cresce e matura e diviene a poco un adolescente. Il tempo non si ferma, il giovane diviene adulto. Gli anni passano, man mano che gli anni trascorrono si diventa anziani, ma il nucleo centrale rimane sempre nell'uomo. Dato che la vita sulla terra non è duratura, prima o poi l'uomo decede. Già al momento della nascita del bambino, l'anima porta con sé il proprio ciclo di vita sulla terra, che è stato imposto all'anima dall'uomo nel quale essa era incarnata in passato, nel caso in cui si sia già stata incarnata in precedenza. Questo ciclo di vita sulla terra prevede, tra le altre cose, per quanto tempo l'uomo vivrà nella dimensione temporale. Al momento della nascita, il nuovo abitante terreno porta quindi già in sé il ciclo di vita, vale a dire il periodo dalla nascita al decesso.
Tuttavia, è possibile che l'uomo interrompa il suo ciclo di vita sulla Terra prima del previsto. Questo avviene se egli crea tante cause, a seguito delle quali si possono presentare situazioni che portano ad esempio con sé il rischio che l'uomo deceda prima di quanto fosse previsto. In questo modo egli interrompe il suo ciclo di vita con una morte prematura che egli stesso ha provocato. Ci sono tantissime varianti del destino, dovute per esempio ad un suicidio o ad una rete karmica nella quale per esempio una persona trascina un'altra con sé nella morte, e tante altre possibilità ancora. Tuttavia è sempre l'uomo che provoca la propria sorte, il proprio destino. Nella sua anima rimane comunque il nucleo centrale. Qualcuno potrebbe ora obiettare che anche una morte prematura dovrebbe essere programmata dal momento che il caso non esiste. Sì, in effetti è così, anche se dipende sempre da noi stessi, dall'uomo, se nelle situazioni critiche ci freniamo in tempo oppure lasciamo che il veicolo della nostra anima, il corpo, venga distrutto. Anche in questo caso la decisione viene presa con il libero arbitrio.
Come abbiamo già detto, nel momento in cui il neonato inspira per la prima volta, il nucleo centrale e l'anima si collegano con l'ipofisi. Quando una persona decede, quando espira per l'ultima volta, il nucleo centrale e l'anima cominciano a staccarsi dall'ipofisi. Il corpo dell'anima si ritira quindi a poco dal corpo deceduto e ciò che rimane è soltanto l'involucro che un tempo era il corpo dell'anima. Dopo che l'uomo ha espirato per l'ultima volta, il corpo di sostanza sottile dell'anima inspira e continua poi a respirare in base al ritmo della sua dimensione di sostanza sottile. Un'anima luminosa percepisce poi la tonalità, ossia il suono, di un pianeta che è stato programmato dall'uomo in base al pro e contro del suo comportamento nei confronti del comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Una cosiddetta anima legata alla Terra, orientata sul mondo, si sofferma eventualmente ancora a lungo nella dimensione temporale, perché i programmi dell'uomo in cui l'anima era incarnata, che erano orientati verso la dimensione materiale, sono stati assorbiti anche dall'anima stessa.
I programmi riferiti all'aldiqua sono memorizzati soprattutto nel cosmo materiale. Infatti, l'uomo riceve dal punto verso il quale trasmette. Ciò costituisce anche la forza di attrazione, il magnete che attira l'anima dopo che il corpo fisico è deceduto. Tuttavia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nell'anima. Pertanto, gli aspetti che abbiamo memorizzato costituiscono la stazione emittente e ricevente. Per esempio, quando un'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa porta nella sua nuova esistenza sulla Terra il pro e contro già presente dentro di lei. Se prevalgono i programmi negativi, essi possono determinare il destino di questa persona. Noi, vale a dire ognuno di noi, possiamo determinarlo. Non per nulla l'Eterno ci ha dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, che sono estratti dalla legge che abbraccia ogni cosa dell'infinito, del regno di Dio. E non per nulla il Figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, in veste di Gesù di Nazaret, nel suo discorso della montagna, ci ha dato spiegazioni ancora più profonde delle leggi dell'Eterno Essere.
Noi, ogni singolo uomo, decidiamo in merito alla nostra vita terrena, secondo il principio del pro e contro. Possiamo deciderci per le indicazioni date da Dio nei Suoi comandamenti e nel discorso della montagna di Gesù, oppure contro ciò che l'Eterno ci ha consigliato, comportandoci quindi in modo contrario a ciò che vuole la nostra anima, consumando l'energia dell'anima e del corpo, con negatività a livello dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, tanto che si può così eventualmente verificare un colpo del destino che sarebbe potuto essere evitato. La libertà ha un'importanza notevole nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo, dato che dalla legge universale ci vengono dati tanti ammonimenti che potrebbero essere un aiuto per l'uomo se è disposto a mettersi in questione. Se siamo desti e in tutte le situazioni spiacevoli troviamo un punto che ci riguarda, in merito ai nostri simili o anche al nostro comportamento nei confronti degli animali e delle piante, verso tutta la terra con tutto ciò che essa porta, potremo imparare su noi stessi e porci in tempo dei freni. Comunque sia, la comunicazione universale, il nucleo centrale, rimane nel profondo della nostra anima.
Liebe Mitmenschen, cari amici, leggiamo ora in che modo l'anima prepara l'essere umano al decesso. Ma prima alcune indicazioni. Un'indicazione che vale in particolare per le persone più anziane. Le persone in età avanzata si accorgono sempre più spesso che le forze fisiche diminuiscono, che diventano eventualmente più deboli e sono spesso più stanche. Anche il ritmo del respiro diventa più breve, in particolare quando si fa un lavoro pesante, si fa fatica a respirare. Molte cose diventano quindi più pesanti. Con questo non si intende che siano delle malattie, questo riguarda un altro tema. Quante volte si sente dire «la vecchiaia non risparmia nessuno e rende tutti uguali». Sia che l'uomo si sottoponga a interventi di chirurgia estetica oppure no, le forze diminuiscono, il metabolismo rallenta, si presentano le rughe, i capelli diventano grigi e tante altre cose.
Die Haare werden grau und, und.
Questi sviluppi sono inevitabili. Tutto questo fa parte dell'esistenza terrena dell'uomo. La vita si trasforma dalla nascita fino alla morte, ma il nucleo centrale racchiude l'eterna giovinezza nell'eterno essere.
In tutto l'infinito non esiste il caso e non esiste nemmeno nulla di statico, nulla che avvenga all'improvviso e da un momento all'altro. Dopo un certo periodo che l'anima trascorre nell'uomo, ha inizio il periodo di preparazione al momento in cui l'anima uscirà dal suo corpo fisico. Nel corso di questo periodo di preparazione, l'anima si prepara alla sua vita nella sua forma di sostanza più sottile. Lentamente, molto lentamente, nel caso di una persona sana ciò avviene spesso nel corso di diversi anni, l'anima si ritira. Alcune persone anziane fanno, per esempio, fatica a camminare. Anche la forza nelle braccia e nelle mani diminuisce. Spesso è difficile portare cose pesanti. Anche l'organo della vista e dell'udito diminuiscono la loro prestazione. La vita quotidiana diviene in genere più pesante. Alcune persone non vogliono riflettere su queste cose. Quante volte si sente dire da persone anziane: «Non è possibile, una volta tutte queste cose non mi stancavano, ero agile, forte, potevo lavorare tante ore senza fare fatica e fare tante cose, mentre oggi è tutto così difficile».
Eppure è così. L'anima si prepara ad un altro strato di aggregazione. Se potessimo chiedere alla nostra anima, al nostro corpo spirituale, come si sente, essa ci direbbe a senso: «Tu, che sei il mio involucro umano, ricordati che io, l'essere spirituale nel profondo del corpo della tua anima, non sono di questo mondo. Io ho soltanto assunto un corpo materiale per sistemare in questa vita terrena, nella misura del possibile, gli aspetti negativi che ho portato con me da incarnazioni precedenti. Io desidero procedere sul cammino verso la patria, verso il mio paese di origine, l'eterno regno di Dio, dove vivrò di nuovo come essere spirituale nell'eterno essere universale». In qualsiasi modo l'uomo si comporti, sia che cerchi di rimandare il più possibile l'invecchiamento con interventi di chirurgia estetica, bagni, massaggi o altre cose del genere, ognuno di noi, tutti noi, siamo solo viandanti su questa terra. Un giorno l'anima deporrà il suo corpo fisico, dato che esso appartiene alla terra. Non ci sono eccezioni. Tutti gli uomini muoiono. Per quante volte l'anima faccia ritorno in veste umana, per ogni uomo verrà sempre il momento in cui l'anima deporrà il suo corpo, senza alcuna eccezione. Ma il nucleo centrale, la comunicazione universale dei cieli, rimane in lei.
Per tutte le forme di vita di sostanza grossolana che vivono sulla terra, sottoterra, nei mari e nell'acqua, vale lo stesso principio, terra a terra. Anche l'universo materiale e gli universi di sostanza sottile verranno ricondotti a poco dall'Eterno alla loro origine, poiché la vita in Dio è di sostanza sottile, assolutamente pura. Gesù di Nazaret disse a Senso: «Diventate perfetti, come è perfetto il Padre vostro nei cieli». Tutto ciò che non corrisponde all'origine, alla perfezione, viene ispirato da Dio, l'Eterno, secondo dei cicli e ricondotto all'Eterno Essere. Egli trasforma ciò che è di materia grossolana in sostanza più sottile e dalla sostanza più sottile in sostanza del tutto sottile. Tutto sarà poi di nuovo di sostanza completamente sottile, sostanza originaria sottilissima, etere di luce compresso.
Cari amici, cominciamo ora a leggere dal nostro libro un nuovo capitolo importante che ha come titolo «Il nucleo centrale incorruttibile». La speranza conduce alla vita eterna. Tutto ciò che proviene dall'alito di Dio vive in eterno ed è inserito, ossia avvolto, nell'etere di luce inesauribile. La vita che proviene dall'alito di Dio è luce della sua luce, è il nucleo centrale, la pienezza dell'essere. Una domanda su questo tema. Dove è situato il nucleo centrale che si sta sviluppando negli animali e il germe di vita che si sta formando nelle piante, nelle pietre e nei minerali? Gli animali che provengono dall'alito di Dio e che, come abbiamo già detto, hanno un nucleo centrale che si sta sviluppando, questo è situato a seconda dello sviluppo dell'animale nel cervello. Si potrebbe anche dire che nel caso di alcuni animali esso si trova già nei pressi dell'ipofisi. Dovremmo sempre tenere presente che in ogni animale il nucleo centrale è sviluppato in base al suo sviluppo spirituale, al suo livello di coscienza, ossia al suo grado di maturazione. Il germe di vita eterna che si sta sviluppando sia negli animali più piccoli, sia nelle piante e nei minerali, è ancora riunito in collettivi ed è soggetto a cicli evolutivi come tutti i livelli di coscienza. Il grado di maturazione specifico costituisce il livello di coscienza del rispettivo essere vivente o della rispettiva forma di vita.
Il germe di vita che si sta sviluppando ha una struttura divina che può essere definita come una struttura di particole. Ogni germe spirituale è già strutturato in particole e si sviluppa nella culla del creato e dell'opera della creazione fino a raggiungere la successiva forma di sviluppo. Quando il grado di maturazione del germe di vita ha raggiunto il punto di maturazione in cui può costituire il nucleo centrale, nella rispettiva forma di vita l'evoluzione continua verso la successiva forma di sviluppo della coscienza nelle sfere di evoluzione. In den Entwicklungsebenen. Il modo di pensare terreno e tridimensionale suddivide tutto in categorie, così che l'uomo si immagina, per esempio, che l'aspetto di una certa forma debba essere uguale in ogni luogo. Secondo molte persone, ogni animale, ogni specie di pianta, ogni specie di albero, tutti i minerali dovrebbero essere uguali a quelli che vedono nella loro zona. Tuttavia, nella creazione a sette dimensioni non esiste nulla che sia suddiviso in categorie. Come abbiamo già detto, ogni germe di vita ha diversi gradi di coscienza che sono sviluppati. Per questo, per esempio, un fiore, un arbusto o una specie di alberi, in posti diversi o anche in altri continenti, possono avere un'altra forma o addirittura altre caratteristiche, avere un altro nome, fiorire o maturare in un periodo diverso. Ciò nonostante, la forma di vita appartiene alla stessa specie, anche se il germe di vita presenta diversi livelli di evoluzione. Lo spirito creatore che tiene tutte le forme di vita nelle sue mani non si lascia inserire in categorie umane.
Tuttavia, se si pensa alle manipolazioni che l'uomo effettua sugli animali o anche sulle piante, si deve dire che l'aspetto degli esseri viventi e delle forme di vita che sono stati modificati artificialmente non corrisponde a ciò che il Dio creatore ha attribuito agli animali e alle piante. L'uomo, che è caduto vittima della follia di credersi un Dio, tiene in alto le sue opere come presunti trofei in ogni senso. sia per quanto riguarda la manipolazione genetica operata su animali e piante o incroci effettuati a propria discrezione, egli dimostra sempre di essere un esecutore di colui che proviene dal basso. E il complice degli inferi si fa largo ovunque, anche nel mondo dei minerali. Ma una cosa è certa: egli non potrà mai manipolare la vita spirituale della creazione dell'Eterno Creatore. Se si esamina in modo più attento il comportamento dell'umanità in passato, quindi nelle generazioni precedenti, e quello della generazione odierna, si può intuire fino a che punto l'umanità si è allontanata dall'origine della vita. Nonostante la luce eterna, il sole eterno dell'essere, continui a splendere come sempre nel profondo dell'uomo, la struttura di cellule del corpo fisico e la struttura spirituale di particole dell'anima sono molto adombrate, tanto che il peccatore vede soltanto il proprio mondo di ombre e lo considera addirittura come reale e come la realtà della vita.
Viene spesso posta la domanda: perché Dio non interviene in questo caos di ignoranza umana? Perché permette che vengano effettuate manipolazioni sugli animali e sulla natura? Perché permette che gli animali vengano tormentati, torturati e assassinati? Perché? Perché, secondo la legge della libertà, noi uomini siamo esseri assolutamente liberi. Dio, l'Eterno, fin dall'inizio della nostra evoluzione spirituale nella culla spirituale del creato di Dio, ossia fin da quando un atomo spirituale è stato pervaso per la prima volta con il soffio divino, ha posto nel sia fatto la libertà. Chi abusa del principio della libertà, che è un principio di vita dell'eterno essere, concretizzando in azioni la propria volontà umana, rimette se stesso alla legge causale che dice «separa, lega e domina», da cui derivano causa ed effetto, semina e raccolta.
Per noi uomini, questo significa che noi stessi siamo responsabili per tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo che non corrisponde alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo e alla vera libertà. Tutte le negatività che emettiamo e non sistemiamo entrano di nuovo in noi. È ciò che memorizziamo nelle cellule del nostro corpo fisico e nella struttura di particole della nostra anima. Chi oggi non riconosce queste cose e continua a comportarsi allo stesso modo, si crea il proprio regno delle ombre che proviene dal basso. Dopo essersi staccata dal corpo, l'anima passa nell'aldilà segnata da tutte queste cose, poiché come l'albero cade, così questo rimane al suolo. A seconda delle colpe dell'anima, essa ritornerà eventualmente di nuovo in una veste terrena, in una incarnazione che corrisponde ai suoi aspetti. Il nuovo essere umano, in base alle sue condizioni in cui si ritrova, ricomincia da dove ha smesso nel momento del decesso del suo corpo precedente.
Cari amici, tutte le spiegazioni ricevute in merito all'operato che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Spirito Creatore non sono, per esprimerlo in parole umane, nemmeno una goccia nell'oceano dell'unità universale. Tuttavia, nell'anima di ogni uomo si trova il grande oceano, l'essenza dell'universo. Dato che le spiegazioni date con le parole tridimensionali sull'essere universale non sono nemmeno una goccia nell'oceano universale, si deve dire: chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi non desidera accettare queste cose nella misura in cui sono state date, può fare a meno di accettarle. Prima o poi nell'anima si dischiuderà ciò che l'uomo è nel profondo della sua anima, un essere spirituale dell'universo, dell'etere di luce che è l'unità universale.
Per concludere, desideriamo ricordare un aspetto e fare una richiesta. Riflettete, e riflettiamo tutti, sul fatto che per ogni pezzetto di carne che l'uomo mangia è stato ucciso un animale che fa parte della famiglia universale di Dio. Riflettete anche sul fatto che gli animali che mangiano carne richiamano questo comportamento da energie di cui la terra è impregnata o da energie che hanno assunto in sé dall'odore di miliardi di persone che si sono cibate e si cibano di carne. Se lo desiderate, riflettete anche sul fatto che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni sono energie da combattimento che hanno un suono, un colore, una forma e un odore. Attraverso le ghiandole del nostro corpo emaniamo ciò che siamo, per esempio anche l'odore del cibo che consumiamo. Riflettiamo anche sul fatto che è l'uomo che trasmette agli animali il proprio comportamento nella dimensione temporale, ossia sulla Terra. In qualsiasi modo lo si voglia considerare, mangiare carne significa far uccidere degli animali.
Cari amici, questo capitolo del libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni si conclude con le seguenti parole alle quali ci uniamo anche noi. Ci auguriamo che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Essi sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a noi tutti di percepire la vita che è in noi e che ci circonda, di sviluppare la coscienza per l'unità universale e la pace, e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima si trova un tesoro possente e universale che ci dona luce e forza. Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi. Nella prossima trasmissione impareremo altri aspetti sull'infinito etere di luce inesauribile che è la sostanza originaria dalla quale l'Eterno, il Dio primordiale, attinge per creare e dare forma alle sue creature. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci quindi alla prossima puntata.